Era ancora troppo sofisticata la moda allora, quando l'ho cominciata io. C'erano ancora guanti, cappelli, ombrelli, insomma una signora quando usciva doveva avere tutto. E lì invece io ho avuto il genio di vedere la moda comoda, una moda, un vestito da portare dalla mattina alla sera, sempre quello che va dappertutto.
Via i guantoni di pizzo. Buttiamo all'aria panze e cinture a disegnare le silhouette, slacciamo questi abiti che fasciano i fianchi e bloccano le gambe. Liberiamo i corpi. Sono arrivate le creazioni di Elsa Barberis e le donne si tingono di giallo e rosa, sono comode, belle come non mai, in mise che sembrano quasi delle opere d'arte. Una vera rivoluzione nel vestire, ma soprattutto nel concepire l'abito, che da Lugano si è timidamente spostata a Zurigo e poi nel mondo. Compiuta da una donnina minuta e determinata, rigorosissima, eccentrica e sicuramente indimenticabile.
Girava con macchine americane, andava in bicicletta, giocava a golf, viaggiava, organizzava feste per gli amici. La sua donna rifletteva un po' la sua persona, doveva essere una donna disinvolta, giovane, allegra.
Sono Valentina Grignoli e quello che mi piace di questi podcast è andare a scovare donne geniali che a volte pochi ricordano e perdermi nelle loro storie. Oggi tocca a Elsa, che ha rotto con la tradizione, ha colorato gli abiti, ha liberato la donna.
Anna! Swiss Ride Girls!
Elsa, che negli ultimi anni della sua vita vestiva unicamente di viola, dal capo ai piedi, che si costruiva da sola i gioielli e che organizzava feste come nessuno. Elsa, che raccontata da una sua pronipote, me la fa sentire viva e vicina quando dice, con gli occhi che ridono, «Non ha mai avuto figli, non si è sposata, ma a noi ci ha riempito d'amore». E quindi preparatevi, che oggi è il suo turno. Dopo Anna, Emma, arriva lei. Elsa.
Mi avete proprio tirato fuori dalla naftalina. Potevate accorgervi, io sono sempre stata a Lugano.
Elsa nasce il 7 giugno 1902 a Lugano. È figlia di Emma Vanini, quella della pasticceria, e di Pietro Barberis, un commerciante di carne originario di Castelletto Ticino, in Piemonte. Dalla loro unione nascono tre personalità mica da poco nel panorama svizzero. Dopo Elsa, infatti, ci saranno Franco, grafico pubblicitario e umorista affermato, che vive a Zurigo, e poi Alberto, storico cronista sportivo della RSI. Sappiamo che Elsa, il mestiere, se lo costruisce da sola, da autodidatta. Iniziando sin da piccola a confezionare abitini per le sue bambole, poi per quelle delle sue amiche, e poi inizia a creare veri e propri abiti per le cugine, per gli amici, il tutto a casa sua, in Corso Elvezia. Nel 1933 il padre Alberto muore, lasciando la famiglia affranta e qualche difficoltà finanziaria. Elsa e i suoi fratelli si rimboccano le maniche e lei rileva nel 1935 un atelier che stava andando in fallimento in via Luvini 7 e così inizia la sua avventura tra stoffe, forbici e modelli.
Io volevo fare l'architetto. E per questo camminavo sempre con gli occhi per aria, perché avrei voluto magari anche cambiare alcune linee, finestre, balconi dei palazzi di Lugano. Avevo in mente case dalle linee semplicissime, del tipo di quelle che poi più tardi furono inventate dai maggiori architetti ticinesi. E invece costruì vestiti.
L'atelier contava circa 35 sarte, tutte donne, tra chi tagliava, cuciva, le première, sotto l'occhio vigile della madre, la Emma Vanini, e da Elsa stessa, definita e ricordata severissima e molto esigente. Mica tanto facile lavorare per lei, ma del resto, se si vuole avere successo. Da sola si creò il suo atelier e ritagliò un posto d'avanguardia e di lusso nel campo della moda. For the fame.
Io in mente bene l'atelier, perché da bambina andavo spessissimo, appunto c'era un tavolone grandissimo con tutte le sarte in giro, poi c'era la sarta principale che tagliava in un altro tavolo, sì. Mia nonna sempre a capotavola che controllava il tutto, perché era lei che controllava la parte funzionale dell'atelier, e poi c'era questa sala in cui si facevano delle piccole sfilate con delle modelle e le signore che venivano.
Gli anni passano e la casa di moda si sposta nel centro cittadino. Prima in Piazza Riforma e poi, dal 1942, in bocca alla via Nassa per restarci fino alla fine. C'è chi ricorda con nostalgia quella firma così elegante campeggiare su uno dei balconcini della piazza più importante di Lugano.
Mi sono vista arrivare la premier di Dior allora a Lugano, che mi ha detto: faccia vedere quello che sa fare. Ero ancora molto indietro, molto timida, e invece lei subito, come l'ha vista, dice: ah, ma lei è una moda speciale, io le trovo subito una mannequin adatta per lei. Fra una settimana lei venga a Zurigo che sceglie le stoffe. E io sono arrivata naturalmente molto sperduta, e era già gente arrivata con baule e tutto. Io sono arrivata con 5 scatole con dentro i vestiti. Ho domandato il ferro da stiro all'albergo e ho tirato fuori questi 7 vestiti. Appena arrivata mi hanno detto: ne faccia subito uno che vada dalla mattina alla sera. Ho avuto la fortuna che questo vestito ha preso subito il premio.
Avete mai sentito parlare di gonna, portafoglio e giacca kimono? Sue, così come quello stile che i tedeschi si divertirono a battezzare Salope Elegance. Ma in cosa consiste lo stile Barberis? Tessuti apparentemente ruvidi, trame ben visibili, ben lontani dalle stoffe lussuose e ricercate che usavano i couturier negli anni 30 e 40. Ecco che esce la Riot Girls. Le forme sono morbide, dritte e quadrate, lasciano libere le donne di muoversi. La sua concezione della moda è estremamente personale, gli abiti sono adattati a nuovi ritmi della vita quotidiana e sembrano anticipare quelle che saranno le tendenze parigine degli anni 60. Ancora una volta notiamo la spiccata tendenza della creatrice di unire tinte usatissime che procurano una nota personale, una specie di fama d'autore. E questo accoppiamento di colori, 2-3 tinte, è quello che per primo accarezza l'occhio e lo prepara all'ammirazione delle diverse fogge, talvolta strane e geniali, mai eccentriche, mai impossibili. For the
fame. La mia moda, facile, libera, movibile, legata al movimento sportivo di allora, erano gli anni 40, che ringiovaniva la donna, la liberava dai suoi complessi, dal suo pudore, le forniva anche un certo sex appeal. Dissero che avevo capovolto la moda.
Non solo, dissero anche che la sua moda era sauvage e nonchalante, e salope.
Sì, un modo di vestire non impegnativo, imprevisto e rinfrescante. Osare avvolgersi in una gonna aperta là dove altri l'avrebbero chiusa con una cerniera lampo, buttarsi sulle spalle una borsa con noncuranza, portare un cappello senza prendersi sul serio, sentirsi comode in vacanza.
In generale, togliere invece di mettere, creare vuoti, rinunciare ai particolari. Modelle che sfilano a piedi nudi, con in mano solo un filo di corda, un ombrello, un guinzaglio o un fiore in bocca. Un feltro in testa a mo' di cappello e catene pendenti o agganciate come chiusura ai vestiti. Beautiful eyes, beautiful skin, the game's a game. Da dove prende ispirazione? Dalla vita, dalla strada. È una Riot Girl. Le divise delle orfanelle, i ragazzini sbracati con una bretella sola. Impossibile, tra l'altro, non pensare a quei gavroche di Auguste Rodin. Suonatori di banda, tonache dei frati, la natura, che qui la fa da padrona, il verde cupo dei pini engadinesi, il cielo terso, celeste, il tabacco delle coltivazioni autoctone e il giallo delle pannocchie. Sembrano quasi dei quadri. E io penso ingenuamente a Van Gogh, alla campagna di Arles. Ma siamo a Lugano e parliamo di kimono, gonna portafoglio, vestito asimmetrico, tuniche con spacco laterali e grandi tasconi messi un po' dappertutto. Elsa non si è mai sposata, non è mai scesa a compromessi, ha scelto la sua vita e si è costruita da sola. Ce l'ha fatta, ma l'importante per lei era restare libera. Tra Vulpera in Engadina, dove viveva in estate con il suo atelier e regalava sfilate incredibili nella cornice spettacolare, purtroppo bruciata, del Grand Hotel Waldhaus, Zurigo, dove andava in giornata col treno a scegliere le stoffe e le sue sfilate al Bellerive, e Lugano, dove aveva scelto di vivere e che non avrebbe mai abbandonato, nemmeno per Gloria Swanson, che le prometteva una casa di moda negli States.
La moda è un bluff.
Faceva tantissime feste, per le quali è ricordata ancora oggi. Feste in costume, feste di carnevale, feste mondanissime. Le immagini dei video d'epoca rimandano a una silhouette con frangetta sempre sorridente, ammaliante e contagiosa. Creava, in realtà, ci racconta, quando faceva feste. La sua moda libera, diceva lei, rifletteva la sua vita senza pregiudizi. Una vita, un lavoro, il cui mantra era «E perché no? Perché non si può?» Come se la rivoluzione fosse un fatto assolutamente naturale, ovvio. Tappa importante della sua carriera è la partecipazione alla seconda edizione della SAFFA, l'esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile.
Anna, Swiss Right Girls.
1958, Zurigo. Questa seconda edizione è dedicata al ciclo vitale della donna nella famiglia, nella professione e nello Stato. Un'esposizione che promuove insomma un ideale di percorso femminile che continui anche dopo il matrimonio e la maternità e che esorta gli uomini ad abolire discriminazioni a cui le donne sono vittime. Elsa Barberis disegna una serie di 22 modelli e delega la confezione degli abiti alle allieve della scuola professionale di Lugano, Biasca, Bellinzona e Locarno. Grande comunicatrice, alla fine degli anni 30 teneva addirittura una rubrica quindicinale su Radio Monteceneri, La moda commentata. Era vicina ai circoli di artisti come Felice Filippini e alla scuola del nudo di Carlo Cotti. La sua moda resiste negli anni, ma poi, con l'arrivo del prêt-à-porter e della fabbricazione in serie, Elsa abbandona. E che gusto c'è! Meglio aprire una cantina matta a Gandria, riempirla di oggetti d'arte e mazzi enormi di fiori e intagliare il legno. È questo che farà negli ultimi anni della sua vita. E continuare a fare tante, tantissime feste. Un'ultima curiosità. Accanto a lei lavorò anche Amelia Petralli Cristinat, prima donna socialista e ginevrina a essere entrata nel Consiglio nazionale. E mi piace pensare che la passionaria di Ginevra, come era soprannominata, la paladina del suffragio universale che si era battuta fortemente in difesa dei diritti della donna, fosse stata in qualche modo influenzata dall'intraprendenza di Elsa Barberis, che sicuramente non si limitava a dare indicazioni sulle stoffe, ma anche sul ruolo della donna nella società.
Swiss Right Girls!
La storia di Elsa è tutto sommato tranquilla, paragonata a quelle delle nostre precedenti Swiss Riot Girls. Ma non per questo meno importante. Si impose con una moda nuova, che valorizzasse le donne senza il bisogno di mostrarne le curve, ma trasformandole in opere d'arte. Abiti comodi, che durassero tutto il giorno e permettessero di vivere la quotidianità con stile. E fece tutto da sola, una donna, negli anni 40. Che importanza ha l'abito oggi per la donna, secondo te?
Ciao Vale, sono Alice. Allora, non penso che l'importante nel presente sia solo l'abbigliamento di una donna, ma penso che questa cosa si possa estendere a tutte le persone. Nel mondo di adesso ci sono così tante sfaccettature, possibilità di essere una persona che dividere le persone in uomini e donne sta diventando un po' restrittivo e quindi anche il vestirsi come una donna non è per forza dato dal fatto di essere biologicamente una donna e quindi entrano in gioco così tanti fattori che mi sembra un po' restrittivo dover parlare solo di abbigliamento delle donne, perché adesso non è più così, perché le cose sono cambiate rispetto anni e anni fa.
Avete ascoltato Anna, Swiss Riot Girls, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera, realizzato da Valentina Grignoli. Editing e regia tecnica a cura di Mattia Pianezzi. Sigla e sound design con musiche di Camilla Sparks. In questa puntata, frammenti da Let Me Off Up Down, Anita O'Day e Rebel Girl, delle Bikini Kill. Il vocal è di Alice. Voci d'archivio di Elsa Barberis e Sveva Barberis Casagrande. Volete farmi sapere la vostra? Scrivetemi a anna@rsi.ch.
Anna, Swiss Ride Girls.